Allora, eravamo a pagina 5.2. La Commissione avrà l'esplicita finalità di fornire una chiara analisi dei fatti intervenuti nel sistema, esplicitando eventuali responsabilità e definendo la base essenziale affinché il Consiglio del Grande Generale possa adottare i provvedimenti amministrativi e legislativi più opportuni. La Commissione si insedia il 6 d'agosto 2019 e si riunisce solo un'altra volta prima della sospensione dei lavori dovuti alla crisi politica che porta alle elezioni dell'8 dicembre 2019. Dopo l'insediamento nel Consiglio Grande Generale si vota la nuova composizione della Commissione il 9 gennaio 2020 ed i lavori ripartono il giorno 15 gennaio, come si può evincere dall'allegato 1. Dei componenti della Commissione del 2019, 2 vengono rinominati e 10 sono di nuova nomina. Il 20 febbraio 2020, a seguito delle dimissioni da consigliere di Marianna Bucci, le subentra in Commissione il consigliere Giovanni Maria Zonzini. Nell'allegato 2 si dà conto delle convocazioni e delle audizioni effettuate. I lavori si sono nuovamente interrotti, questa volta a causa della sospensione del Consiglio dovuta alle disposizioni per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 dal 10 marzo al 21 maggio 2020. Tale sospensione ha richiesto la proroga di 50 giorni del termine dei lavori. Vista l'intensificazione dei lavori consigliari per recuperare le sessioni non svolte, l'esigenza di udire molti testi, 70 audizioni e valutare una mole di materiale ingente, una seconda ed ultima richiesta di proroga del termine è approvata il 17 settembre 2020, definendo la data ultima dei lavori della prima parte dei compiti della Commissione al 20 ottobre 2020. È necessario segnalare che la maggior parte dei fatti accaduti nell'ambito dell'attività di Banca CIS analizzati dalla Commissione sono oggetto di indagine del Tribunale Unico della Repubblica in numerosi fascicoli, alcuni ancora attivi ed altri archiviati, la maggior parte aperti negli ultimi 2 anni. Data la possibilità di avvalersi della collaborazione dell'autorità giudiziaria, la Commissione ha potuto richiedere l'estensione e lo studio di tutti i fascicoli utili, nonché l'audizione di molteplici commissari della legge che si sono occupati o si stanno occupando dei fatti su cui anche la Commissione ha indagato. Da una parte questo ha di molto semplificato il reperimento delle informazioni attraverso l'invio di documentazioni, di verbali di discussione, eccetera. Dall'altra la contemporaneità delle 2 indagini in corso, quella del Tribunale e quella della Commissione, ha imposto una serie di cautele e condizionati i lavori. Tutti coloro che si ritrovano in condizioni di indagati per fatti già oggetto di indagine hanno richiesto e legittimamente ottenuto di essere ascoltati.
Scusi Presidente, informiamo che la relazione è stata perfettamente caricata sul sito, grazie.
Grazie Eccellenza. Dicevo, hanno richiesto e legittimamente ottenuto di essere ascoltati senza giuramento e le domande poste sono state formulate al fine di non svelare al teste la conoscenza di fatti che non dovevano essere svelati a chi già sottoposto ad indagine del Tribunale. Dobbiamo altresì segnalare che i combinati disposti della legge istitutiva e della legge che definisce il regolamento consiliare nelle parti in cui si dispone il funzionamento delle commissioni d'inchiesta, titolo sesto, capo secondo della legge qualificata numero 3 del 3 agosto 2018, stabiliscono un quadro di regole affatto semplice da applicare univocamente, soprattutto per quanto riguarda la posizione degli indagati e i loro diritti di difesa. In conseguenza di ciò sono state inoltrate domande all'Avvocatura dello Stato per chiarire i dubbi di interpretazione. A tal fine la Commissione suggerisce di incorporare nelle prossime leggi istitutive di Commissione d'inchiesta tali orientamenti al fine di evitare i dubbi sopra richiamati e rendere evidente dall'inizio potere limitazioni dell'attività inquirente. Con l'indicazione di omissis la Commissione ha inteso indicare soggetti che non sono stati chiamati e pertanto non è stata rivelata la loro identità a meno che non fossero pubblicamente noti i fatti a loro relativi. Inoltre è doveroso evidenziare che per reperire documenti utili allo svolgimento delle indagini la Commissione ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di Banca Centrale, di Banca Nazionale Sammarinese, l'entità che ha assorbito Banca CIS a seguito della legge numero 102 del 14 giugno 2019, la cosiddetta legge sulle risoluzioni bancarie, della segreteria istituzionale e di diverse segreterie di Stato. In particolare la Commissione intende ringraziare Banca Centrale di San Marino, l'amministrazione straordinaria di BNS, il Tribunale Unico della Repubblica, AIF, le forze dell'ordine e tutti i collaboratori per la disponibilità e per il lavoro non indifferente di ricerca e selezione della copiosa documentazione loro richiesta. Un ringraziamento ulteriore e speciale da rivolgere ai funzionari della segreteria istituzionale che hanno seguito i lavori, a volte febbrili, della Commissione con grande caparbietà e scrupolo. L'avvocato Gianluca Bernardini, il dottor Fabio Muracini e l'avvocato Lara Mircheroni, nonché l'avvocato Giovanna Crescentini, dirigente dell'ufficio segreteria istituzionale, non di rado interpellata per rispondere a quesiti tecnici e procedurali, sempre con grande competenza ed efficacia. Unitamente a Mirko Bonifazi ed Andrea Terenzi per il supporto tecnico. Non si può tacitare che l'eco pubblica di molti fatti attribuibili a dirigente proprietà di Banca CISO e la lunga battaglia politica abbiano generato un clima affatto semplice per la Commissione. In tale contesto, non di rado, anche in altri ambiti consigliari si sono affrontate le stesse circostanze sotto la lente di ingrandimento della Commissione e, fatto più rilevante, in molteplici occasioni sulla stampa sono apparsi articoli o comunicati con oggetto proprio l'attività della stessa. In particolare, il comunicato di indipendenza sammarinese del 5 ottobre 2020, ripreso da alcuni organi di stampa, è parso diffamatorio e perciò si è deciso di procedere a denuncia, previa verifica dell'Avvocatura dello Stato, formalizzata il giorno 18 ottobre, vedi l'allegato 3. Gli assetti societari e amministrativi di Banca CIS. Il 19 novembre 2001, a seguito del rilascio di nulla osta all'esercizio dell'attività bancaria da parte del Congresso di Stato, nasce la Società Bancaria Sammarinese, capitale sociale 7.745.000 euro, posseduta al 99% dalla società svizzera MBI SA Money Bond Investments, rappresentata dal suo vicepresidente, direttore generale e socio di maggioranza Luigi Enrico Colnago e per l'1% dal professor Massimo Merlino. Nel 2002 viene rilasciato dal Congresso di Stato un nuovo nulla osta, quella che con identica compagine societaria e capitale sociale diventa il 28 marzo 2002 Banca Sant'Agata. Il Congresso di Stato, in data 10 febbraio 2003, con la delibera numero 16, concede il proprio benestare alla richiesta di adozione di modifiche statutarie e di abilitazione ad operare formulate da Banca Sant'Agata, che diventa Banca Partner. Il dottor Daniele Guidi, lasciato il ruolo di vice direttore dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, il 22 ottobre 2003 diventa il direttore generale di Banca Partner. Da quel momento, ininterrottamente, fino al commissariamento di Banca CIS, Daniele Guidi resta alla direzione di Banca Partner e poi anche di Banca CIS, assumendo dal 29 aprile 2004 anche il ruolo di amministratore delegato. Lo stesso giorno il dottor Aldo Loperfido, lasciato il ruolo di direttore dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, diventa presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Partner, subentrando al già citato Luigi Enrico Colnago. Lo stesso giorno viene anche modificato l'assetto societario di Banca Partner, che diventa partecipata dalle società lussemburghesi Leighton Holding S.A. per il 90% e Glenor Holding S.A. per il 10%. Entrambe sono rappresentate nell'assemblea dei soci dalla dottoressa Maria Stefania Lazzari, moglie di Daniele Guidi. Il 24 maggio 2005, il 10 maggio 2006 e il 27 aprile 2007 vengono effettuati aumenti di capitale che, senza modificare l'assetto societario, lo portano dagli originali 7.445.000 a 14.244.000 euro. Solo a partire dal 28 febbraio 2008 è possibile conoscere per via documentale gli effettivi beneficiari delle società che partecipano alla banca, che in quel momento sono Marino Grandoni al 90%, Ivo Colombini al 5% e Emanuele Colombini al 5%. Il 29 maggio 2008 Leighton Holding S.A., effettivo beneficiario Marino Grandoni, provvede ad un aumento del capitale sociale di 15 milioni di euro, portandolo a 29.244.000. Il nuovo assetto societario risulta Leighton Holding S.A. per il 95,13% e Glenon Holding S.A. per il 4,87%. A seguito dell'aumento di capitale si modifica la misura con cui gli effettivi beneficiari partecipano alla banca. Marino Gandone 95,13%, Ivo Colombini 2,435%, Emanuel Colombini 2,435%. L'Eton Holding S.A. effettivo beneficiario Marino Gandone, nei giorni immediatamente precedenti all'effettivo versamento dell'aumento di capitale sociale di qui sopra, ottiene un finanziamento di importo pari a 13.500.000 euro da parte di Carisp, che sottoscrive obbligazioni emesse dalla stessa società anonima di durata decennale. Alla scadenza il CDA di Carisp delibera di non prorogare il rapporto, chiedendo il rientro del finanziamento che, ciò nonostante, ad oggi non è ancora rientrato. Il 14 maggio 2009, pur in assenza di modifiche dell'assetto societario, l'Eldon Holding S.A. 95,13% con l'Eldon Holding S.A. 4,87% del capitale sociale 29.244.000 euro, il dottor Daniele Guidi si aggiunge agli effettivi beneficiari della banca attraverso l'acquisizione di quote di l'Eldon Holding S.A., riducendo la quota di effettivo beneficio dell'ingegner Marino Gandoni. In quel momento gli assetti dei reali beneficiari della banca sono: Marino Gandoni 76,37%, Daniele Guidi 18,76%, Ivo Colombini 2,435%, Emanuele Colombini 2,435%. Il 13 luglio 2010 il professor Massimo Merlino diviene presidente di Banca Partner e poi anche di Banca CIS, restando in carica ininterrottamente fino al suo commissariamento. 12 gennaio 2011, pur in assenza di modifiche dell'assetto societario, l'Eldon Holding S.A. 95,13%, Glennon Holding S.A. 4,87% e del capitale sociale 29.244.000 euro, l'ingegner Marino Gandoni subentra ad Ive ed Emanuel Colmini quale effettivo beneficiario delle quote di proprietà Glennon Holding S.A. L'assetto degli effettivi beneficiari diventa quindi il seguente: Marino Gandone 81,24%, 76,37% tramite l'Eldon Holding più 4,87% tramite Glennon Holding, Daniele Guidi 18,76%. Questo assetto societario di Banca Partner, i suoi effettivi beneficiari ed il capitale sociale resteranno invariati anche dopo l'acquisizione del credito industriale sammarinese fino alla liquidazione coatta amministrativa avvenuta in data 8 agosto 2019. Il 25 maggio 2012 Banca Partner diventa proprietaria del 100% delle quote societarie di credito industriale sammarinese S.p.A. con un capitale sociale di 35 milioni di euro. L'assetto degli effettivi beneficiari di credito industriale sammarinese S.p.A. è il seguente: Marino Gandone 81,24%, Daniele Guidi 18,76%. Il 28 settembre 2012 il credito industriale sammarinese S.p.A. diventa Banca CIS, credito industriale sammarinese S.p.A. con un leggero aumento del capitale sociale che arriva a 37 milioni di euro. Restano invariati gli assetti societari ed i reali beneficiari. Il 29 gennaio 2013 si modifica l'assetto societario di Banca CIS senza che sia variato il capitale sociale, che resta di 37 milioni di euro. Marcello Tonelli acquisisce il 6% delle quote societarie di Banca Partner S.p.A. Effettivi beneficiari risultano quindi Marino Gandoni 76,37%, Daniele Guidi 17,63%, Marcello Tonelli 6%. Tra il 4 e il 9 luglio 2013 avviene un aumento del capitale sociale che diventa pari a 43 milioni di euro. L'aumento è finanziato per 4 milioni di euro dall'ingresso nell'assetto societario di Sanim S.p.A. Silvano Gerani 95%, Paolo Gerani 5% e per 2 milioni di euro dai soci Banca Partner e Marcello Tonelli. Al nuovo assetto societario, Banca Partner 85,26%, Sanim S.p.A. 9,3%, Marcello Tonelli 5,44%, consegue l'assetto degli effettivi beneficiari che segue: Marino Grandoni 69,26%, Daniele Guidi 16%, Silvano Gerani 8,84%, Paolo Gerani 0,46%, Marcello Tonelli 5,44%. Il 18 giugno 2016 Yvette Mirella Mirlini acquista da Sanim S.p.A. lo 0,46% delle quote societarie di Banca CIS. al nuovo assetto societario, Banca Partner 85,26%, Sanim S.P.A. 8,84%, Marcello Tonelli 5,44%, Iviet Mirella Merlin 0,46%, consegue l'assetto degli effettivi beneficiari che segue Marino Grandone 69,26%, Daniele Guidi 16%, Silvano Gerani 8,4%, Paolo Gerani 0,44%, Iviet Mirella Merlini 0,46%, Marcello Tonelli 5,44%. 21 settembre 2017 si modificano gli assetti societari di Sanim S.P.A. Paolo Gerani 52,5%, Patrizia Gerani 47,5%. Al nuovo assetto societario di Sanim S.P.A. l'assetto degli effettivi beneficiari diviene quello che segue: Marino Grandone 69,26%, Daniele Guidi 16%, Paolo Gerani 4,64%, Patrizia Gerani 4,2%, Ivette Mirella Merlini 0,46%, Marcello Tonelli 5,44%. 29 maggio 2018 l'Assemblea dei Soci delibera un aumento di capitale sociale per euro 11.500.000 che viene sottoscritto dai soci Banca Partner per 11.446.600 e Ivette Mirella Merlini per 53.400 euro. Le testimonianze acquisite confermano che questo aumento di capitale sia avvenuto con risorse derivanti dalla caparra versata a Banca CIS dal signor Turchi a garanzia della volontà di acquisto. Da questo momento, fino al momento della liquidazione coatta del 22 luglio 2019, il capitale sociale diviene di 54.500.000 euro e gli assetti societari divengono Banca Partner 88,27%, Sanim S.P.A. 6,97%, Marcello Tonelli 4,29%, Ivette Mirella Merlini 0,46%, l'assetto degli effettivi beneficiari di Banca CIS diviene Marino Grandoni 71,71%, Daniele Guidi 16,56%, Paolo Gerani 3,66%, Patrizia Gerani 3,31%, Ivette Mirella Merlini 0,46%, Marcella Tonelli 4,29%. Questi assetti restano invariati fino alle liquidazioni di Banca CIS avvenuto il 22 luglio 2019.